Dai, cinta sì,
mi,
no,
mi, frappi sì,
vabbè, dai, cinta sì, vabbè,
dai,
cinta sì, mi, sì. Ho visto un re,
se la discute,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh,
è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh,
ho visto un vescovo,
se la discuse,
ho visto un vescovo, anche lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo,
e povero anche il sacrista.
Sì, beh,
è il cardinale che gli ha portato via una pazzia,
oh per Cristo,
32 che lui cena.
Povero vescovo,
e povero anche il sacrista.
Sì, beh,
ho visto un ricco,
se la scuse,
ho visto un ricco,
un show.
Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni go ci andava
diretta al vino,
sì che tutto l'annacquava.
Povero tapino,
e povero anche il vino. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà P,
e povero anche il P.
Sì, beh,
visto un vilan,
sai scusa?
Un contadino! Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie!
E per cos'è?
Un figlio militare! Gli hanno ammazzato anche il maiale!
Poi il puscel!
Nel senso del maiale! Ma lui no! Lui non piangeva! Anzi, ridacchiava!
Ma Salemma!
No! Il fatto è che noi diran!
E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Bentrovati qui alla terza puntata di Tempo di Teatro. Oggi parliamo del teatro medievale. Quando si parla di Medioevo, si intendono gli anni che vanno dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino alla nascita dell'umanesimo, circa nel 1400. È sicuramente un arco temporale molto ampio, perciò i fenomeni culturali e teatrali, quindi, variano e si evolvono attraverso tutti questi secoli. Però possiamo individuare alcuni elementi che sono ricorrenti nel corso del tempo. Innanzitutto, l'edificio teatrale. Ecco, il teatro in quanto edificio nel Medioevo era assente. le rappresentazioni avvenivano così, per strada, oppure nei palazzi aristocratici o nelle chiese, se si trattava ovviamente di storie religiose. Il tradizionale spazio del palcoscenico scompare, non c'è più. Fine del palcoscenico che avevamo ritrovato invece nei teatri più antichi. L'attore adesso non agisce più in uno spazio separato dal pubblico. Ora i due luoghi non sono più divisi. Il palco dove c'è l'attore e la platea dove c'è il pubblico. No, l'azione scenica ora si svolge tutto attorno allo spettatore. Questo capita anche nel teatro moderno, Questo cosa succede? Questo fa sì che si crei un rapporto nuovo tra chi recita e chi guarda. Ovviamente, con l'avvento del cristianesimo, tutto ciò che rappresentava la sfera teatrale venne considerato un luogo di peccato. Neanche a dirlo. Gli antichi teatri romani quindi furono abbandonati oppure usati come abitazioni private. Subito dopo la caduta dell'impero nei territori d'Occidente c'era addirittura il divieto di concedere spazi di culto al teatro e di assistere alle rappresentazioni, divieto, perché le rappresentazioni venivano considerate corruttrici. Lo spettacolo era disprezzato dalla Chiesa perché era stato utilizzato dagli imperatori romani, quindi dai pagani, come uno strumento per esercitare il controllo sul popolo, come avevamo già visto. Però non in tutto il territorio dell'impero, che era evidentemente molto grande, era così, no? Nel mondo bizantino, infatti, i teatri e le arene rimasero in uso e ospitavano rappresentazioni, corse di carri, esibizioni di giocolieri, acrobati, mimi. E questi spettacoli erano offerti gratuitamente al popolo. Le rappresentazioni teatrali più diffuse erano commedie buffonesche, che avevano come protagonisti i mimi e le danzatrici e i giocolieri, e non erano estranee alle allusioni un po' osè. E anche un po' volgari, insomma. E questa volgarità, ovviamente, cosa incontra? La condanna della Chiesa occidentale. Il teatro medievale ha fondamentalmente due facce. La rappresentazione sacra e la rappresentazione buffonesca, con la nascita del giullare. In occasione delle più importanti feste cristiane, soprattutto Natale e Pasqua, le cerimonie furono arricchite dai tropi, che erano dei piccoli dialoghi cantati dai religiosi. I fedeli, che ovviamente erano per la maggior parte dei contadini, erano analfabeti, non capivano le parole latine di questa liturgia, partecipavano con entusiasmo a questa forma popolare di devozione, a questi canti. In seguito, poi, questi intermezzi vennero sempre più complessi, divennero sempre più articolati, fino a trasformarsi in veri e propri spettacoli teatrali di carattere religioso. Infatti, la Chiesa di cosa si accorge? Si accorge che il teatro religioso può diventare uno strumento potente per raggiungere i due obiettivi fondamentali: insegnare con facilità al popolo tutti gli episodi del Vangelo, perché effettivamente cantandoli e vedendoli rappresentati rimangono anche più impressi alle persone, le vedono più volentieri, sono più felici di questo, e d'altra parte anche alimentare il fervore della fede, perché poi di questo si parla. Così all'interno della Chiesa cominciano a essere allestite le rappresentazioni sacre. Solitamente erano attori dilettanti, cioè delle persone comuni che facevano questa attività per fede, per devozione, per passione, senza avere nessun compenso. Queste persone recitavano e si spostavano in spazi diversi della Chiesa, chiamati luoghi deputati. Questi costituivano i diversi scenari delle vicende, poteva essere il Calvario, un altro il Sepolcro di Cristo, il Palazzo di Pilato, tutte le varie stazioni delle rappresentazioni, tutte le varie, diciamo, topos scenografici e scenici. L'altare solitamente rappresentava il paradiso, mentre l'ingresso della chiesa rappresentava ovviamente l'inferno, quindi uno passava dall'inferno fuori la chiesa a un cammino per poter arrivare a un paradiso che era all'interno, che era il centro, quindi l'altare del cuore della chiesa. Queste rappresentazioni sacre venivano allestite anche fuori dalla chiesa, sui sagrati o per le strade. La più grande manifestazione realizzata era il Corpus Christi, una processione che coinvolgeva tutta la città. Si svolgeva nella piazza principale oppure lungo diverse tappe che toccavano i luoghi più importanti della città, e questi eventi spettacolari, chi li organizzava? Questi eventi spettacolari erano organizzati dalle corporazioni, che ovviamente si occupavano della parte più pratica, no? Quindi dalla recitazione alla realizzazione delle varie scenografie. Il clero invece manteneva un ruolo fondamentale, perché doveva sovrintendere e concedere gli spazi per la manifestazione. Accanto a questo teatro religioso continuò a vivere anche il teatro popolare, il teatro profano, che era fatto di battute comiche, di scherzi, di capriole, di giochi di abilità. Spesso erano burattinai, giocolieri, prestigiatori, c'erano i trampolieri, contorsionisti, gli ammaestratori di animali, cantastorie, ecco, che si esibivano alle fiere e ai mercati. Vedete come i luoghi cambiano, no? Oppure nei palazzi aristocratici durante le feste private. Un'altra manifestazione a cui il popolo partecipava con molto entusiasmo era la festa dei folli, durante i festeggiamenti del carnevale, e di questo abbiamo qualche traccia nel Gobbo di Notre Dame, per esempio, no? Gli artisti di strada, fondamentalmente i personaggi di cui vi ho parlato prima, viaggiavano solitamente da un paese all'altro e campavano grazie al denaro che raccoglievano durante gli spettacoli e alla generosità dei signori che a volte li ospitavano nelle proprie corti, magari gli offrivano il cibo e gli offrivano del denaro per avere le rappresentazioni all'interno delle proprie abitazioni, dei propri cortili. Tra questi personaggi, il ruolo particolare ebbe la nascita della figura del giullare, come vi avevo detto prima. Cos'è il giullare? Il giullare è una figura che sta, diciamo così, a metà strada tra un poeta, quindi qualcosa di poetico, di etereo, e il buffone. Spesso era abbastanza colto e si spostava tra i paesi e le corti, e spesso insieme alla propria arte cosa portava in giro? Anche le notizie, anche le idee che insieme a lui erano, che lui era un veicolo per trasportare nelle varie città le idee e le notizie di altre città. Facciamo ora una piccola pausa musicale.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I
tell you, I tell you, we must die.
A partire dal 1300 in Italia cominciò a diffondersi il dramma sacro in lingua volgare, quindi non in latino, in volgare, in modo che fosse più capibile, diciamo, fosse capibile per più personaggi, no? Per più persone. Edmond Farrell descrive il giullare. Edmond Farrell fu il primo studioso ad affrontare appunto il problema dei giullari, no? E lo definisce così. Dice: un essere multiplo. È un musico, un poeta, un attore, un saltimbanco. È una sorta di addetto ai piaceri della corte, di re e principi. È un vagabondo che gira per le strade e dà spettacolo nei villaggi. È il suonatore di ghironda che a ogni tappa canta le canzoni di gesta ai pellegrini. È il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade. È l'autore e l'attore degli spettacoli che si danno i giorni di festa all'uscita della chiesa. È il conduttore delle danze che fa ballare la gioventù. È il cantastorie. È il suonatore di tromba che scandisce la marcia delle processioni. È l'affabulatore, il cantore che rallegra i festini, le nozze, le veglie. È il cavallerizzo che volteggia sui cavalli, l'acrobata che danza sulle mani, che fa giochi con i coltelli, che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista, il saltimbanco, sbruffone e imitatore, il buffone che fa lo scemo e dice scempiaggini, il giullare. È tutto ciò e altro ancora. La maggior parte degli intrattenitori medievali era capace di suonare almeno uno strumento ed erano diffusi moltissimo i tamburelli, i campanelli, la tromba, l'organetto, la cornamusa e la ghironda, che era uno strumento a corde il cui suono viene riprodotto da una manovella e modulato attraverso dei tasti che modificano la lunghezza delle corde. Il giullare è protagonista anche della cultura carnevalesca e delle cosiddette appunto feste dei folli, che sono dei momenti di rovesciamento parodistico della vita e dell'ordine sociale costituito. Queste feste vengono chiamate anche feste dell'asino. Perché? Perché erano destinate a onorare l'asino che portò Gesù durante il suo ingresso a Gerusalemme. Infatti venivano chiamate anche asinarie. Questa festa dei pazzi si svolgeva il 26, 27 e 28 dicembre. E cosa succedeva? Un giovane chierico, decorato con il titolo di vescovo dei pazzi, occupava la sede episcopale, che veniva rivestita con gli ornamenti pontifici, ad eccezione della mitra, che veniva sostituita da una sorta di tallone. Alla fine del servizio riceveva gli stessi onori del vero prelato e il suo cappellano doveva pronunciare una benedizione con la quale chiedere ai ministranti l'epatopatia, un banchetto di perdoni, 20 banchetti di mal di denti e 2 di tigna sotto il mento. In varie città, i canonici, gli ecclesiastici e talvolta i secolari erano in certi giorni dell'anno presi nel mattino, nel loro letto, ma completamente nudi, portati per le strade, nelle chiese, sull'altare, dove venivano annaffiati addirittura. La festa viene nominata anche nel romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Infatti Quasimodo viene eletto il Papa dei Folli. La Chiesa ovviamente condannava il giullare, perché era quello che trasformava e trasfigurava il proprio corpo. Perciò andava contro natura. Inoltre, l'uso di un costume estremamente attillato che metteva in risalto tutte le parti del corpo era considerato scandaloso. In secondo luogo, l'attore veniva condannato perché era senza fissa dimora, quindi rappresentava un'anomalia sociale e spesso era associato ai mendicanti e agli accattoni. Poi c'era una terza accusa e riguardava la musica. Quella dei giullari era vista come un qualcosa che turba la normale melodia e che, ascoltata nelle taverne, induceva il popolo a commettere dissolutezze, cioè come se fosse una formula magica, non lo so. Anche la Chiesa, però, a un certo punto ammise la presenza del giullare dentro i luoghi sacri, purché controllata dagli ecclesiastici. E i ruoli femminili? Come erano nel Medioevo? Erano ancora interpretati da uomini. In quest'epoca così poco fortunata per il teatro, vive la prima drammaturga donna, la badessa Rosvita. Nata nel 935 d.C. e morta nel 973. Scrisse 6 opere, ispirandosi a Terenzio, ai Vangeli Apocrifi e alla Geografia. In una lettera di presentazione del suo lavoro, destinata agli intellettuali di corte, Rosvita rivela di scrivere drammi ispirandosi a Terenzio per il successo riscosso dall'autore pagano, ma trattando contenuti cristiani. Nei suoi drammi le donne rivestivano un ruolo centrale, positivo, e la fragilità femminile veniva rappresentata nell'atto di vincere la forza maschile, grazie alla fede. Si tratta ovviamente di uno dei rari casi di riscatto dalla mentalità misogina medievale. La sua opera, destinata alla lettura ad alta voce, conobbe poca fortuna nel Medioevo, ovviamente, ma fu riscoperta nel periodo umanistico. Al centro dei suoi scritti è l'esaltazione della verginità, che sembra essere la virtù somma, la più grande. se ovviamente per sua difesa combattono le forze soprannaturali in situazioni che non ci aspetteremo essere trattate da una monaca. Prima di proseguire con la storia di Roswitha, un'altra piccola pausa musicale.
E non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte divisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte divisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non
Ladislao Mittner, in Storia della letteratura tedesca, ne parla così. Dice: le creature angeliche possono essere di una pura bellezza traslucida. Bisogna che i demoni e i peccatori siano sporchi, grotteschi e anche ridicoli. Il loro ridicolo nasce però non solo dalla loro prevedibilissima e mancabile sconfitta, ma anche nella ripetizione, nella moltiplicazione del grottesco e dello sceno, in cui le anime pie evidentemente trovano una pia soddisfazione, ignota per fortuna alla grandissima maggioranza dei lettori di oggi. In altre parole, quello che è stato chiamato il naturalismo medievale è il rovescio dell'antinaturalismo dei miracoli, o nei termini della psicologia del profondo, dietro alla Vergine c'è l'ombra del diavolo, e della strega. Le sue opere sono istruttive perché mostrano quello che sapeva e quello che non sapeva e, soprattutto, mostrano quello che voleva dire e quello che non sapeva come dire. Rosvita è inoltre autrice di 8 leggende. Ve ne racconto una. Il martirio di San Gangolfo. Nel martirio di San Gangolfo racconta la storia di un grande feudatario della Borgogna, contemporaneo di Pipino, che era padre di Carlo Magno. Un giorno, mentre questi tornava con altri cavalieri da un'impresa vittoriosa, si ferma ad osservare un campo fiorito. E aveva una fontana nel mezzo questo campo. Allora decide di comprarlo. Ma la fontana smette di zampillare l'acqua fino a quando Gangolfo pianta il proprio bastone a terra. Dopo questo gesto, l'acqua miracolosamente torna ad uscire. Si sposa e subisce il tradimento della moglie con un chierico. E sospettando dell'infedeltà della donna, la convince ad immergere la mano nell'acqua miracolosa, che aveva la virtù di provare l'innocenza delle persone. E la donna ritira la mano, che nel frattempo si è bruciata. Gangolfo, che avrebbe potuto mettere a morte il seduttore, si limita a bandirlo dalle proprie terre. Allora, per vendetta, il chierico uccise il suo signore e fuggì con la donna. La tomba di Gangolfo, tradito e ucciso, diventa in breve una meta di pellegrinaggio per i fedeli, perché sopra di essa si compivano miracoli. Venuta a conoscenza di questo fatto, la vedova comincia a deridere le capacità della tomba del marito e venne subito punita, in modo particolarmente anche ridicolo, Ogni volta che avesse cercato di parlare, dalla bocca le sarebbero usciti dei suoni simili a quelli emessi dal fondoschiena. La badessa, eh? Bene, la nostra terza puntata finisce qua. Ci ritroviamo la prossima settimana, sempre a Tempo di Teatro. A presto.
Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, l'abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Un manifesto, lo specchio. venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, che tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va. E ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.